Ave Maria, grazia plena Dominus.
Cari fratelli e sorelle,
nel nome del Padre e del Figlio e dello
l'ora
Spirito.
L'ora grave.
Le voci.
Suona nuovamente per la grande famiglia umana.
Si direbbe che persino
le voci.
La luna si è affrettata stasera.
Le voci.
Le voci dei papi.
Dall'archivio storico della Radio Vaticana.
Se mi sbaglio mi corrigerete.
Pietro Paolo, Roma. Da questo punto d'incontro fra due destini umani diversissimi e un luogo storico decisivo ha inizio la storia della Chiesa Universale. Giovanni Paolo II, 29 giugno 1994.
Oggi, carissimi, riflettiamo sul cammino percorso da entrambi gli apostoli, un cammino terminato proprio qui, a Roma. Fu un itinerario che condusse Pietro dapprima in prigione a Gerusalemme, dove fu gettato da Erode e da dove il Signore lo strappò miracolosamente. Quell'itinerario condusse poi Pietro attraverso Antiochia fino a Roma, come leggiamo negli Atti degli Apostoli e nelle lettere di San Paolo. Il cammino di Paolo invece fu diverso. Si sviluppò lungo la rotta dei quattro memorabili viaggi apostolici. Paolo, maestro delle nazioni, e Pietro, al quale il Signore affidò le chiavi del regno dei cieli, si incontrarono finalmente a Roma. Cristo aveva legato i destini di questi due apostoli giunti a lui per vie così diverse. Entrambi furono condotti da Cristo alla capitale dell'impero che diverrà il centro della sua Chiesa. Qui giunse per l'uno e per l'altro il giorno in cui il loro sangue doveva essere sparso in sacrificio. E così da allora Roma è rimasta la città della testimonianza definitiva degli apostoli Pietro e Paolo, il luogo del loro martirio, una morte che, grazie a quella di Cristo, genera nuova vita.
Con i toni aulici del tempo che esaltavano su tutte altre basi la gloria di Roma, ecco come Papa Pio XII, mentre infuria il secondo conflitto mondiale, celebra la grandezza di Roma basata sul sangue dei martiri. Radiomessaggio per la solennità dei Santi Pietro e Paolo del 1941.
Per Roma Felix, queduorum principum est consecrata glorioso sanguine. O Roma felice, che sei stata consacrata dal sangue glorioso di questi due principi. Ma la felicità di Roma, che è felicità di sangue e di fede, è pure la vostra. Perché la fede di Roma, qui sigillata sulla destra e sulla sinistra sponda del Tevere, col sangue dei principi e degli apostoli, è la fede che fu annunziata a voi, che si annunzia e si annunzierà nell'universo mondo. Voi esultate nel pensiero e nel saluto di Roma perché sentite in voi il balzo della universale romanità della vostra fede.
Ma appunto è proprio ai martiri che in piena guerra, con negli occhi le sofferenze della gente e gli eccessi dei tiranni che va il pensiero del pastore universale.
Vi siete voi mai domandati quali dovevano essere i sentimenti e i timori del piccolo gruppo di cristiani sparsi nella grande città pagana, allorché, dopo aver frettolosamente sepolti i corpi dei due martiri, l'uno al piede del Vaticano, l'altro sulla via Ostiense, si raccolsero, i più nelle loro stanzette di schiavi o di poveri artigiani, alcuni nelle loro ricche dimore, e si sentirono soli e quasi orfani in quella scomparsa dei due sommi apostoli? Ma contro il ferro e la forza materiale del tiranne e dei suoi ministri, essi avevano ricevuto lo spirito di forza e di amore più gagliardo dei tormenti e della morte.
Anni dopo, 29 giugno 1961. Che cosa vuol dire per un papa sentirsi erede del pescatore di Galilea? Sovrapporre ai tempi del dominio romano in Palestina i tempi moderni, i tempi delle prime missioni spaziali, i tempi della guerra fredda. Che legame c'è, può esserci, fra allora e oggi?
San Pietro troneggia sempre dalla sua cattedra augusta del Vaticano, ma egli anche ha insegnato e continua ad insegnare per mezzo dei suoi successori, i papi della Chiesa universale. Oh meraviglia e consolazione per noi, a tanta distanza di secoli, poter ascoltare ancora l'insegnamento di San Pietro.
Il ricordo di Pietro è sempre vivo, evidentemente, nel mestiere, passatemi il termine, di Papa. Ed è da credere che questo ricordo fosse particolarmente vicino al cuore di Papa Giovanni quando redasse la sua enciclica sociale.
Ameremmo davvero fornirvi qualche saggio della buona dottrina sociale contenuta nelle lettere di San Pietro in rapporto ai vari aspetti della convivenza umana, ma basta così. Il grande documento enciclica, ne pronunciamo il titolo per la prima volta in pubblico, Mater et Magistra, per cui si stanno allestendo le varie traduzioni nelle principali lingue del mondo, formerà pascolo vertoso al vostro spirito. In onore di San Pietro e da prontezza di ossequio all'apostolica dottrina che sta per essere promulgata, ci accontentiamo di citare alcuni brevi pensieri della prima lettera di lui. Siate tutti, o fratelli, San Pietro che parla, di uno stesso sentimento, compassionevoli, amanti dei fratelli, misericordiosi, umili.
E dopo l'enciclica sociale, una particolare sociologia. Ne parla Paolo VI nella solennità dei Santi Pietro e Paolo del 1972.
Adesso c'è una arte di studiare l'umanità, la chiamiamo sociologia, che prescinde da questo contatto con Dio. La sociologia di San Pietro, invece, la sociologia della Chiesa, mette in evidenza per studiare gli uomini proprio invece questo aspetto sacrale, questo aspetto di conversazione con l'ineffabile, con Dio, col mondo divino. E dobbiamo questo affermarlo nello studio di tutte le differenziazioni umane, per quanto eterogeneo ci si presenti il genere umano. Non dobbiamo dimenticare questa unità fondamentale che il Signore gli conferisce. Siamo tutti fratelli nello stesso Cristo, non c'è più né giudeo né greco, né scita né barbaro, eccetera, non c'è più né uomo né donna, tutti siamo una cosa in Cristo. Siamo tutti santificati, abbiamo tutti la partecipazione a questo grado di elevazione, di dignità soprannaturale che Cristo ci ha conferito. E San Pietro ce lo ricorda. Ripeto, è la sociologia della Chiesa questa, e non la dobbiamo obliterare né dimenticare.
La sociologia di Pietro è attuale anche nella Chiesa di oggi, anzi è eterna, anche se Papa Paolo VI lancia un allarme ben preciso.
Si direbbe che da qualche misteriosa, no, non è misteriosa, da qualche fessura è entrato il fumo di Satana nel Tempio di Dio. C'è il dubbio, c'è l'incertezza. C'è la problematica, c'è l'inquietudine, c'è l'insoddisfazione, c'è il confronto. Non ci si fida più della Chiesa, ci si fida del primo profeta profano che viene a parlarci da qualche giornale o da qualche moto sociale per rincorrere, per chiedere a lui se ha la formula per la vera vita, e non pensiamo di esserne già noi padroni e maestri.
Il 29 giugno del 2005, Papa da pochi mesi, Benedetto XVI insiste sul concetto di cattolicità. È questo che può rendere sicura e forte la Chiesa di Pietro contro il maligno, ieri, oggi, sempre.
La festa dei santi apostoli Pietro e Paolo è insieme una grata memoria dei grandi testimoni di Gesù Cristo e una solenne confessione in favore della Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. È anzitutto una festa della cattolicità. Cattolicità non esprime solo una dimensione orizzontale. Il raduno di molte persone nell'unità esprime anche una dimensione verticale. Solo rivolgendo lo sguardo a Dio, noi possiamo diventare veramente una cosa sola. Come Paolo, così anche Pietro venne a Roma, nella città che era il luogo di convergenza di tutti i popoli e che proprio per questo poteva diventare, prima di ogni altra, espressione dell'universalità del Vangelo.